E così cammin facendo siamo arrivati alla passione di Marco. Ricordo a chi non fosse mai venuto, faccio un brevissimo riassunto, che Marco è il primo Vangelo ad essere stato scritto. È lui che ha inventato il genere letterario Vangelo. Matteo e Luca lo copiano e poi Giovanni lo approfondisce, ma è lui che lo ha pensato. Ma in realtà ci dicono gli esegeti che molto probabilmente dietro Marco c'è Pietro. Perché Marco, lo sappiamo, era un ragazzo adolescente al tempo di Gesù e poi, incrociando i vari dati degli Atti degli Apostoli e delle lettere paoline, scopriamo che Marco ha seguito Pietro. Interessante perché leggendo Marco capiamo Pietro. È il Vangelo più corto, 16 capitoli, in realtà solo 15 però sono di Marco. Tutta la prima parte, tre quarti del Vangelo, parla dell'attività di Gesù in Galilea, a nord, sintetizzando praticamente 2 anni e 11 mesi della vita di Gesù. E negli ultimi 4-5 capitoli, l'ultima settimana di vita di Gesù che si compie a Gerusalemme. Interessante, abbiamo visto chi c'era in quest'anno praticamente, che a Gerusalemme è un susseguirsi, uno scontro. Gesù inizia subito cacciando i venditori dal Tempio e ovviamente i sommi sacerdoti gliela giurano a morte. E così abbiamo analizzato e studiato una serie di dispute, però alla fine Gesù, come dire, propone Betania come cuore, non Gerusalemme e il Tempio. La volta scorsa abbiamo riflettuto, entrando nel grande mistero, l'unzione di Betania e poi l'ultima cena. Oggi riusciremo, spero, a vedere semplicemente l'arresto adesso, al Getsemani, e poi il cosiddetto processo giudaico. La volta scorsa che eravamo a Castellania, e l'Italia ha vinto, l'unica volta in cui ha vinto peraltro, vabbè, lasciamo stare, mi sono dimenticato di portarvi un testo che poi sono riuscito a ricordarmi di prendere, che introduce bene il Getsemani. È un testo molto vecchio, è un commento di uno storico dell'arte. Voi dite: Paolo, ma sei impazzito? Pensate che è datato 1999, vi ricordate? Lo scorso millennio. Questo Emilio Tadini, nel 1999, chi è di Milano lo sa, era stato riaperto al pubblico il Cenacolo di Leonardo da Vinci, alle Grazie. Tutti noi abbiamo presente la rappresentazione dell'ultima cena più conosciuta al mondo, ok? Poi è diventata tristemente famosa perché un famoso romanziere, di cui non farò nome, anche se è un idiota, Dan Brown, ha, inventandosi un bellissimo romanzo, la mia è pura invidia, 80 milioni di copie, io ne faccio 6.000, si è inventato la storia per cui non era Giovanni alla destra ma la Maddalena, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, ok, però avete presente, d'accordo? Perché vi leggo questo commento? Perché da storico dell'arte quest'uomo, questo Tadini, ha colpito nel centro l'interpretazione evangelica e soprattutto descrive bene lo stato d'animo di Gesù che emerge da quel quadro. Grandiosità quindi dell'autore. Sentite. Al centro del dipinto c'è la figura di Cristo, anche per quanto riguarda il senso. Cristo ha appena pronunciato la parola che ha messo in moto questa gran macchina psichica. Va bene leggere una dopo l'altra le diverse reazioni degli apostoli, scoprirne illustrati caratteri e pensieri, ma alla fine dobbiamo guardare il centro, dobbiamo pensare quella figura così assolutamente centrale, l'unica, fra l'altro, che rifiuti l'identità di un carattere e di un atteggiamento eloquente. Ai due lati gli apostoli si ritraggono da Gesù, si danno alle loro passioni, lo lasciano solo. Il fuoco di questo dipinto è una silenziosa solitudine. Di fronte alla fragranza terrena della natura morta sulla tavola, Cristo, le mani abbandonate, ostenta la propria condizione di solitudine. La solitudine di chi ha a che fare con la coscienza, inconsolabile calma della propria morte. Si allontanano da lui gli apostoli. Sembra quasi che stiano sfuggendo qualcuno che porta addosso un terribile contagio. Forse è come se la coscienza della solitudine, in quanto coscienza della morte, fosse rappresentata qui proprio come un male terribilmente contagioso. È come se Cristo sapesse tutto sulla fine e niente su un nuovo inizio. Che senso avrebbe altrimenti il suo dolore? Sarebbe causato soltanto dalla paura di sofferenze immancabilmente riparabili? È come se Cristo sapesse tutto adesso sulla morte e niente sulla risurrezione, come se sapesse tutto sul niente. Potremmo concludere qui la nostra mattinata, ve lo lascio se qualcuno vuole copiarlo. Questo è lo stato d'animo di Gesù in quel giovedì sera della prima settimana di aprile dell'anno 30. Come vi accennavo la volta scorsa, il racconto della passione nei quattro evangelisti, e Marco il primo averlo scritto, svela chi è l'autore, svela Marco. È come se non riuscisse più ad essere fuori dalla scena. Mettendo insieme, facendo una sinossi, leggendo accanto le quattro passioni, oltre a capire chi copia da chi, notiamo nelle sottigliezze, nelle aggiunte, nelle sfumature, il cuore di chi scrive. Leggendo la passione di Marco non solo scopriamo Cristo, ma scopriamo Marco. La seconda attenzione che vi chiedo di avere è questa. Siamo nella epoca dell'immagine e tutti noi, quando pensiamo e leggeremo il racconto della passione, a partire da adesso e ancora a settembre, ci verrà in mente, non so, il Gesù di Zeffirelli, la passione di Gibson. Ecco, azzerate, azzerate, perché coglieremo tali e tante sfumature linguistiche che ovviamente l'immagine non può rendere, anzi, con buona pace per i registi che possono fare tutto quello che vogliono, potremmo dire paradossalmente che la passione di Mel Gibson può essere vista solo da Mel Gibson, perché è la sua rappresentazione della passione. Poi certo è utile vedere i vestiti, eccetera, eccetera, ma potremmo dire che rappresentare in un film la passione è osceno, cioè fuori dalla scena, perché è la parola che suscita in noi. In Giovanni, quando lo vedremo, credo nel 2024 a questo punto, è evidentissimo. Giovanni gioca addirittura coi termini greci ambigui, ma anche con Marco. Però chi è già stato a Gerusalemme può sicuramente, almeno nella sua fantasia, rappresentare quel luogo. Il Getsemani ci siamo stati, poi sappiamo bene che la città è stata rasa solo e ricostruita, ma le colline sono quelle, non le hanno spostate, gli ulivi anche, e la valle del Chedron è lì, la Genna è lì, quindi questo sì, possiamo vederlo, possiamo farlo. Prepariamoci allora a leggere e interpretare il racconto della passione in questo stato, in questa solitudine profonda, in questo Cristo della melanconia che si appresta all'ultima battaglia, all'ultima agonia. Non per niente Luca, devo dire con una grandezza che noi oggi non oseremmo, sapete che gli evangelisti osano molto di più di quanto noi teologi, predicatori riusciamo a fare. Luca alla fine del suo racconto scrive che la gente se ne tornò a casa dopo aver assistito allo spettacolo, la teoria, percuotendosi il petto. Anche noi ci sediamo e assistiamo allo spettacolo di un Dio che muore per amore. Procederemo come sempre, leggiamo il testo, vi farò notare alcune sottigliezze linguistiche e poi proveremo a ricavare alcune riflessioni di meditazione, per poi lasciare spazio, purtroppo il tempo è un po' inclemente, ma alla riflessione personale. Giunsero a un podere chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che se fosse possibile passasse via da lui quell'ora, e diceva: Abba Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse: dormite pure e riposatevi. Basta, è venuta l'ora, ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco, colui che mi tradisce è vicino. Cominciamo da qui. Siamo a Get Shevarim, il frantoio. Un piccolo appezzamento di terreno recintato, probabilmente di proprietà della famiglia di Giovanni Marco, l'evangelista, che sorge sul Monte degli Ulivi, di fianco a Gerusalemme. Gesù è notte, ricordiamoci, possono essere le 10 di sera, dopo cena, Gesù scende, è sul Monte Sion, scende verso il Getsemani, e chiede ai discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Gesù pone una distanza fra sé e i discepoli. Addirittura Matteo, riprendendo, dice: sedetevi qua mentre io vado là. C'è una distanza, che è una distanza profonda, abissale. Ci sono dei momenti in cui la nostra solitudine è invincibile, irrimediabile. Gesù si trova davanti alla sua morte, non perché è un profeta, ma perché sa che le cose sono andate malissimo, ma ci ritorneremo. Ci sono dei momenti nella vita in cui siamo soli ad affrontare queste cose. Come alcuni di voi sanno, io ho perso mia madre quest'anno, a maggio, che è mancata da sola in casa, io sto facendo un ritiro su Entro, e le mie zie erano tutte turbate perché dicevano: ma come, è morta da sola, per 5 minuti peraltro, si è spenta in cucina, serenamente, si è distesa ed è morta. E io cercavo di far ragionare le mie zie, ma non ci sono riuscito, perché il loro cruccio è morire da soli. E insieme a mia cognata, che ha appena perso suo padre, che mi diceva anch'essa che suo padre, negli unici 5 minuti in cui sono usciti dalla stanza dell'ospedale, è morto. E io ho detto a mia cognata e ho detto anche a mia zia: a volte, questa è una mia idea, liberi di pensare, a volte aspettiamo di essere soli per morire. Perché gli altri ci tirano, ci tengono ancorati qua. Loro è un gesto santamente egoistico. E poi dicevo alle mie zie, ma non sono riuscito a convincerle, che se anche abbiamo 80 persone intorno, siamo soli davanti alla morte. Chi è che ci accompagna? Gesù è consapevole di questo. Gesù sa che i suoi amici non possono entrare nelle sue decisioni, ma chiede di star lì mentre lui prega. Gesù affronta questo momento nella preghiera, ma prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Vuole accanto a sé i tre che lo hanno accompagnato nei momenti più importanti. Nel Vangelo di Marco la risurrezione della figlia di Gairo, al capitolo 5, l'abbiamo vista, ricordate, la trasfigurazione al capitolo 9 e adesso qui. Un gruppo di amici comincia a sentire paura e angoscia e afferma: la mia anima è triste fino alla morte. È interessante perché al versetto 34 c'è scritto più precisamente improvvisamente comincio a sentire. E il modo di tradurre la mia anima è triste fino alla morte, potremmo tradurre meglio. Gesù dice: sono triste da morirne. Sono triste da morirne. Ed è interessante una sottigliezza, però, per farvi vedere che fate bene a farmi studiare. Gesù comincia a sentire tristezza e angoscia, e Marco, che scrive in greco, che è l'inglese di allora, usa un tempo verbale che da noi non esiste, che è l'aoristo, che indica un'azione puntuale. E poi Gesù chiede: vegliate e pregate, e indica un presente, che indica una continuità. Tranquilla. Era bello, però. Sdrammatizza un po'. A me era successo durante un concerto, un concerto, tutto in silenzio, e il mio cellulare acceso. Gesù a questo punto chiede ai suoi di vegliare, il suo stato di solitudine resta, ma chiede ai suoi tre amici più cari di restare, di vegliare davanti a certe scelte, a certi momenti, non soltanto la morte, ma anche una decisione difficile da prendere. Fate voi, siamo soli, però il fatto di avere qualcuno accanto che veglia con noi, cioè che manifesta interesse, è un sostegno, è un'amicizia. Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora. Letteralmente c'è scritto crollò, un verbo un po' inusuale, indica che di solito viene riferito agli edifici, non alle persone. Gesù crolla e prega, dice: Abba Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Abba indica l'intimità, la fiducia. Sapete che noi potremmo tradurlo con papà, babbo. Era inconcepibile rivolgersi a Dio in quel modo, già era inconcepibile chiamarlo padre, ma padre ancora, anche in italiano, una parvenza di autorevolezza, di rispetto. Papà è l'intimità assoluta. Gesù indica una profonda comunione col Padre. Perché dico questo? Attenzione, sto buttando solo delle interpretazioni, poi cercheremo di tirare le fila, quindi non preoccupatevi se non capite tanto. A volte nel passato si è dipinto con una scorretta interpretazione della scrittura una specie di Dio Padre vendicativo che sacrifica il figlio. Nulla del genere emerge da qui. Qui emerge una profondissima intesa fra Gesù e suo papà. Gesù non sta dicendo: Dio, Dio, adesso che succede? E chiede che sia allontanato un calice. Qui una lunga storia che non vi posso spiegare, ma nel rituale di Pasqua, nella cena pasquale, ricordiamoci sempre che quello che Gesù ha fatto è una specie di cena pasquale, una cena di Pesach. La ritualità, c'era il rituale in cui venivano alzato il calice, proprio il calice, per diverse volte, e ogni volta aveva un significato. Quindi il calice indica la consumazione di qualcosa, la realizzazione, il destino. Gesù torna, poi venne e li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi, non sei riuscito a vegliare una sola ora. Interessante. Dormono quelli che devono vegliare. Pietro è tornato a essere Simone, il nome con cui Gesù lo conosceva prima che diventasse apostolo. È interessante perché c'è una distanza, c'è una distonia. Pietro vuole ma non riesce, non è riuscito, non è che non vuole, ne ha fa, non ce la fa. Ricordiamoci sempre che dietro Marco c'è Pietro. È come se Marco segnalasse una terrificante confessione di Pietro. Pietro dice: io non ce l'ho fatta. Allora io mi consolo, perché quando succede a me, dico: beh, se non c'è riuscito Pietro di vegliare, può succedere anche a me. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E poi Gesù chiede di nuovo, si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Interessante questo. Luca dice: preso da una più forte angoscia, continuava a pregare, pregò con più insistenza. Io quando sono preso da una più forte angoscia smetto di pregare. Gesù insiste. Poi venne di nuovo, li trovò addormentati perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Non sanno cosa dire, sono senza parole, sono deboli. Matteo, Luca aggiunge: poiché per la grande tristezza si erano addormentati. La grande tristezza può far addormentare la nostra anima, fa addormentare il nostro spirito. Venne per la terza volta e disse loro: dormite pure e riposate. Anche Gesù si arrende, dice: vabbè, ne ha fatte. E qui c'è una cosa che pochi di voi conoscono, che è una sottigliezza, che però è fortissima, è una disputa teologica. La traduzione che vi ho dato, che è quella delle nostre Bibbie ufficiali, dice: basta, è venuta l'ora, ecco. Ebbene, quel basta è una forma grammaticale che non sta in piedi. Allora ci sono centinaia di tentativi di spiegazione. Io vi do quella più destabilizzante, che però è legittima, cioè non è che ce la siamo inventati. È un autore tedesco, ovviamente, che si chiama Feldmeier, che non traduce basta, ma traduce se n'è andato, sottinteso Dio. Cioè Gesù va dai suoi, dice: lasciate stare, perché Dio se n'è andato. Forte, eh? Gesù, dopo la sua preghiera, si accorge che nemmeno Dio gli è più vicino. Continuiamo la lettura e poi meditiamo. E subito, mentre ancora gli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Appena giunto gli si avvicinò e disse: Rabbi, e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come se fosse un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. E subito, mentre ancora parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici. Giuda è sempre uno dei dodici. Se ricordate, con alcuni di voi, non so quando, abbiamo riflettuto spesso su Giuda. Noi abbiamo un po' volgarizzato, banalizzato, falso come Giuda, si dice in Piemonte, falso come Giuda. L'abbiamo fatto diventare una specie di macchietta, così è lì. Invece gli evangelisti insistono nel dire che è uno dei dodici, che è un apostolo, che è un discepolo, ma diventa l'antitipo del discepolo. Si avvicina al maestro, sì, ma per tradire. Indica il maestro, sì, ma per arrestarlo. Bacia, certo, in segno di affetto, ma per consegnare. cioè gli stessi gesti sono stravolti. Perché insisto su questo? Lo vedremo fra un attimo. Perché noi oggi, o siete stati a messa ieri o andate stasera, c'è la parabola della zizzania. E tutti noi facciamo come i servi, brava gente, e dice strappiamo la zizzania. Ciccio, ma la zizzania è dentro di te, come fai a strapparla? A noi fa comodo dire di là i cattivi e di qua sono i buoni. A noi fa comodo dire pro o contro. I buoni sono da questa parte e noi quasi sempre di là. E i cattivi dall'altra. Il Vangelo dice una cosa diversa. Dice Gesù nella parabola di oggi che il prato, il campo è seminato a buon grano. Io sono positività. Ciascuno di noi, anche il più delinquente dei delinquenti, è seminato a buon grano. E la zizzania l'ha seminata l'avversario, ok? Ma è illusorio dividere, dire di là i buoni, di qua i cattivi. Eppure guardate se non continua a funzionare così. Mi vengono in mente, tutti, chi di voi è venuto con me in Israele, ovviamente in questi giorni è ammutolito, vedendo di nuovo l'escalation, a Nablus hanno sparato, siamo stati a messa a Nablus, ok? Però io sono uno di quelli che dice, gente calma, non è che ci sono i buoni e i cattivi, ci sono le ragioni buone e le ragioni malvagie. La guerra è sempre una ragione malvagia, uccidere i bambini è sempre una ragione malvagia. Ma qui entrambi uccidono i bambini e fanno le guerre, quindi su questo sono abbastanza. Giuda è uno dei dodici e diventa l'antitipo, cioè Marco barra Pietro sta dicendo una cosa fortissima, anche io potrei diventare così. Ci fa comodo pensare diversamente. Dobbiamo allora fare quello che dice Gesù oggi nella parabola, non strappare la zizzania, altrimenti si corre il rischio di una cosa che all'apparenza sembra cattiva e in realtà è buona, ma di rinforzare il buon grano. Io dico sempre in maniera un po' brutale, dentro di me c'è un serial killer, uno stupratore seriale, adesso tutti scappano, state tranquilli. Quando mi tagliano la strada o quando mi passano davanti in una fila, io divento un serial killer. Poi per bon ton e per paura della galera, allora sto zitto. Però c'è in ciascuno di noi. Giuda è uno dei dodici, ma tradisce il suo mandato, fa il contrario, e con lui una folla con spade e bastoni. Guardate che il male attira più del bene, fidatevi, il male attira, è una gran folla, non troverete gran folla a fare cose positive, a tirarsi sulle maniche, aprire un centro antiusura, ad aiutare questi poveracci che arrivano a Lampedusa, non troverete gran folla, state tranquilli. Bacia Gesù, quello è il segno, quello che bacerò, e lo baciò, è interessante, lo baciò più volte, nel versetto 45, la traduzione non mi piace baciò più volte, sarebbe più giusto dire lo baciò teneramente, e state attenti un po' di usi e consuetudini medio orientali, non bacia sulla guancia come facciamo noi, come ho fatto con alcuni di voi. Ma il discepolo baciava sulla fronte o sulle mani, in segno di rispetto. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. No, aspetta, devo ancora vedere. Gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Se andate a vedere Genesi al capitolo 22, versetto 12, Dio dice ad Abramo di non mettere le mani su Isacco, il sacrificio di Isacco. Invece qui si mette le mani su Gesù, il figlio viene preso, viene rapito. Il 47, quello del taglio, è un versetto enigmatico, perché ognuno degli evangelisti aggiunge un pezzo. Matteo ci dice che si chiamava Malco, invece Luca dice che Gesù gli riappiccica l'orecchio. Non sappiamo bene cosa voglia dire questo episodio, certamente una condanna della violenza, d'accordo, ma qui non dice molto. Allora ci sono due teorie, fate voi. La prima è questa. Si dice nel Levitico che se il sommo sacerdote, questo è servo del sommo sacerdote, ha un difetto fisico non può esercitare il suo ministero. Qui c'è un'amputazione, quindi non poteva. È un po' come se Marco barra Pietro stesse dicendo il sommo sacerdote non ha più un ruolo. E un'altra teoria interessante, non in Israele ma nei paesi vicini, nella Siria, ai briganti, a quelli accusati di furto, veniva amputato il lobo dell'orecchio per riconoscerli, era un segno di infamia. Però entrambi queste interpretazioni sembrerebbero volgere all'idea che Marco sta dicendo che il sommo sacerdote con questo gesto smentisce la sua funzione, si amputa, toglie la sua funzione. Gesù denuncia la piccinerie del Sinedrio, versetto 49, dicendo: ma come, adesso mi venite a arrestare? Certo, Gesù va arrestato quando nessuno se ne accorge, per evitare una sommossa popolare. Gesù va arrestato in modo da far zittire tutte le situazioni. Conclude amaramente Marco: allora tutti lo abbandonarono e fuggirono, tutti, specifica, non c'è uno che resta. Infine, poi passiamo al commento, ci sono questi due bellissimi versetti che sono una gioia dell'anima. Sentite: lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono, ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Probabilmente avete sentito anche magari durante delle prediche il sacerdote che diceva: forse questo era Marco, che quindi era presente. No, non c'entra nulla, è molto più sottile la cosa. Perché? Anzitutto, chi è lì, che lo sta ancora seguendo, anche se tutti se ne sono andati, è un giovane, ma il termine usato è lo stesso termine che poi Marco userà al capitolo 16, al versetto 5, alla risurrezione. Quando le donne vanno, trovano un giovane. E quindi vedete che questo giovane è un po' sospetto. Lui resta e indica un lenzuolo. In realtà indossa una sindone pregiata, una sindone preziosa. Il termine sindon, noi sindone abbiamo tutti in mente il lenzuolo di Torino, indica semplicemente un lenzuolo, ma questo tipo di lenzuolo era un lenzuolo pregiato, probabilmente ricamato, che veniva usato in effetti come vestiario. Però capite, la stessa parola lenzuolo è utilizzato di nuovo in 15:46, quindi alla risurrezione. Beh, capite che qualcosa non funziona. Cioè, se nella stessa frase usa la parola giovane che usa nella risurrezione, usa la parola sindone che usa nella risurrezione, perché al versetto 52 la CEI traduce, secondo me sbagliando, ma egli lasciato cadere il lenzuolo fuggì via nudo. Sulla nudità ci siamo, poi capiremo, ma in realtà è più corretto tradurre così: egli però fuggì via nudo lasciando il tessuto pregiato, aperta parentesi, nelle loro mani, chiusa parentesi. Cioè, quello che noi abbiamo è il tessuto pregiato. Ok? Vi si accende qualche luce? Beh, meno male, gente. Boh, proviamo a meditare. La prima cosa estremamente importante, l'introduzione che ho fatto col bellissimo testo del Cristo della Melanconia dei Tadini, dice bene. Io vorrei, adesso sto dicendo delle cose che probabilmente metteranno in difficoltà alcuni di voi, va bene? Pazienza. Cioè sulla ragione della morte di Gesù. Perché Gesù è morto? Perché Gesù viene arrestato? Perché arriva fino a quel punto? Perché dico questo? Perché noi siamo un po' abituati a molta devozione sana e santa, Quando io dico Gesù è morto per i miei peccati, a me dispiace, però, intendo dire, io mica l'ho ammazzato, poi sì. Poi tra l'altro ci sono certi ragionamenti che non stanno né in cielo né in terra, cioè se io dico Gesù è morto in conseguenza ai peccati dell'umanità, quindi Gesù è condannato a morire per sempre, perché l'uomo è per sua natura incline al peccato. Allora Gesù non ha fatto un buon affare. Cosa stiamo dicendo? Proviamo a metterci nei panni di Gesù. Gesù arriva alla fine del suo ministero pubblico con la piena e chiara consapevolezza di avere fallito il suo mandato. Ricordate, durante le tentazioni nel deserto, in Luca e Matteo, Gesù decide di fare il Messia in un certo modo, in Galilea è andata ancora bene, in Giudea sempre peggio, non c'è più la folla, ormai sono rimasti in pochi, anche quei pochi se ne vanno. Gesù si rende conto di avere fallito la sua missione. Il problema è che è l'unico a rendersene conto. Dicevamo la volta scorsa, meditando l'ultima cena, che anche gli apostoli sono, infatti tutti scappano, non si sono resi conto di quello che succede. Al Sinedrio dà fastidio Gesù, noi ci dimentichiamo a volte di questo particolare, ma non per ragioni, si sta rifacendo il Tempio, è iniziato il restauro del Tempio nel 19 avanti Cristo, finirà nel 62 dopo Cristo, immaginate, Gesù lì ha 30 anni, quindi sono quasi 50 anni che il Tempio è rifatto, c'è di nuovo il culto, c'è la classe sacerdotale, c'è un sacco di pellegrini, si calcolano 100.000 pellegrini a Pasqua, non c'è bisogno di un Messia, è un rompiballe un Messia se viene, di più, anche Roma ha mollato il tiro. Noi ci facciamo sempre un po' dei film, ma non è così. Roma aveva adottato ormai da anni una politica di disingaggio, come in Afghanistan. Addirittura a Gerusalemme non c'era nessuno, ma era a Cesarea Marittima. Ci siamo stati quest'anno, giusto? Ecco, Cesarea Marittima, che stava un procuratore. La legione era in Siria, la Fretensis, non era in Palestina. Quindi un sommovimento, lo dice benissimo nel Vangelo di Giovanni il sommo sacerdote, un sommovimento sarebbe stato un problema, perché avrebbe di nuovo attirato l'attenzione dei romani, avrebbe di nuovo creato dei problemi, peggio, questo Gesù è un Galileo, i Galilei sono delle teste calde, era appena successo con uno che si chiamava Giuda al Galileo, Yehuda al Galileo, che sulla tassa del Tempio aveva fatto una mezza rivoluzione, ed erano di nuovo arrivati i romani. Gesù va fatto fuori perché è un problema. Questo Gesù non lo aveva messo in conto. Lui pensava di essere, di disputare da un punto di vista religioso, non politico. Non politico. Cosa può fare Gesù? Mettetevi nei suoi panni. Cioè, in che cosa consiste la sua agonia? Agonia è una parola che vuol dire combattimento. Perché è lacerato, come dice giustamente il testo che vi ho detto all'inizio? Perché soffrirà fisicamente? Certo, morire in croce non è il massimo. Però, come dico spesso, conosco gente che ha sofferto molto di più e molto più a lungo di Gesù. E non ha salvato nessuno. Cosa ci salva? Gesù si trova davanti a una scelta. O andare fino in fondo. Può andarsene, Gesù potrebbe andarsene benissimo, smettere di fare Messia, non sappiamo. Eppure il famoso calice che lui vuole affrontare, questo che deve bere, è andare fino in fondo, perché? Perché altro è fare una meditazione a San Nicolà il 20 luglio, altro è essere preso una croce, altro quando voi fate una bella dichiarazione di principio. Altro è se dovete pagare, stamattina presto nella mia preghiera meditazione quotidiana, mattutina, ho letto questo articolo che mi ha proprio rattristato moltissimo, a Mosul, Ninive, la seconda diocesi più antica del mondo dopo Gerusalemme, lì i cristiani ci sono da sempre, conosco, chi è di Novate, padre Giorgio. È qui lui adesso, no, non è a Roma credo, lui è di Mosul, di Mosul. E c'è stamattina è uscito che hanno bruciato l'arcivescovato. Hanno bruciato l'arcivescovato. E il patriarca siro-cattolico ha detto: le ultime 10 famiglie di cristiani di Mosul sono scappate, cioè le hanno accompagnate al confine. E ha detto: adesso andatevene. Mamma mia, cioè, capito? Io dico: io difendo Gesù Cristo, ma io non so se mi trovassi davanti a questa cosa. Se qualcuno mi venisse a dire: Paolo, o la smetti o ti brucio casa, non so. Prego di sì, ma non lo so, mi dicessero ti uccidiamo tuo figlio, per tutte cose che stanno capitando. Cosa sto dicendo? Che altro è fare un discorso e altro è morire, cioè per Gesù andare fino in fondo vuol dire dare ancora un'opportunità, perché forse vedendo che Gesù è coerente fino in fondo, Gesù non l'avete mai notato, ma muore come ha predicato. È talmente sconcertante il suo modo di morire che suscita la conversione o almeno l'apprezzamento del centurione romano. Allora dov'è il dubbio? Dov'è la lotta? Dov'è l'agonia? In una semplice domanda, in un semplice dubbio che a tutti voi viene in mente. È interessante perché Luca lo esplicita. Luca dice: il demonio gli si fa accanto. Luca, quando scrive le tentazioni, dice: se ne andò per tornare nel momento opportuno. È questo il momento opportuno in cui l'avversario dice a Gesù: ma cosa ti vai a far uccidere? Ma sei scemo? L'ultima tentazione di Cristo non è il sogno di una vita normale, come brillantemente scritto e poi rappresentato, ma è l'inutilità della sua morte. Tutti noi saremmo disposti a morire per qualcun altro, a patto che poi ci intitolino la piazza del paese. Eroico Jason del Curtaz, salva ciclista in pericolo. D'accordo. Ma Gesù sta per farsi uccidere da gente a cui non gliene frega niente di Gesù, e di cui forse non si ricorderanno, di diventare il per sempre dimenticato. Ecco la vera ultima tentazione di Cristo, l'inutilità. I suoi stanno dormendo, non ce la fanno, è tutto inutile. Cosa vai a farti uccidere? Qui devo fare un appunto teologico molto importante. Gesù soffre, sa quel che succederà? Sa che risorgerà? Certo che sa che risorgerà, anch'io so che risorgerò, anche voi. Cioè in quel momento Gesù sta fingendo? Allora qui dobbiamo fare una notazione molto sottile. La Chiesa da 2000 anni si ostina a dire che Gesù è totalmente uomo e totalmente Dio. Totalmente uomo, eccetto il peccato, che infatti è la non umanità. Ma se è totalmente uomo non può conoscere il futuro. Gesù non sa l'inglese, non conosce la fissione atomica. Per un lungo periodo anche nella Chiesa c'è stato questo tentativo, come dire, di far diventare Gesù una specie di appunto che gira con l'aureola, no? Che tutti vedono. Oh, Gesù no, Gesù è un uomo come noi, abitato dalla pienezza del Verbo. Allora, perché non vi scandalizziate, cito il Catechismo della Chiesa Cattolica, che dice: per quanto riguarda le cose di Dio, Gesù aveva una conoscenza diretta e certa, perché in lui abita il Verbo. Ma per quanto riguarda le cose degli uomini, cito memoria, piacque a Dio di dover imparare. Perché non vuole sconti. Gesù sa, no, non sa, sa che noi stasera, stamattina siamo qui a San Nicolai in 40 persone e nel mondo ci sono centinaia di migliaia di persone, milioni che si radunano per parlare di quel gesto. No. È onesto quello che lui fa. E questa è l'ultima tentazione. Perché dico questo? perché apprezziamo ancora di più il gesto, perché ci rendiamo conto della misura e della dimensione di quello che fa Gesù. E quando Gesù dice passi da me questo calice, dice ma è l'unica soluzione? Mi sa di sì, proviamoci. Vi cito ancora un dato sconcertato. La crocifissione l'hanno inventata i parti, poi è stata copiata con abbondanza, perché era un modo di far paura mica da ridere. Un appeso, lo vedremo a settembre, un appeso poteva star lì anche per dei giorni. Giuseppe Flavio, lo storico, ci dice di crocifissi che dopo tante insistenze familiari erano stati schiodati ed erano sopravvissuti. Sapete quanti ce ne sono stati, facciamo 50 anni prima e 50 anni dopo Gesù? Non lo sappiamo. Sapete perché non lo sappiamo? Perché nessuno ne parla. Qualcuno ha azzardato una cifra oscillante fra 500.000 e 1 milione. Ok? Quando nei miei viaggi in Israele numero uno porto a Yad Vashem, una delle ossessioni del popolo di Israele è che dopo la Shoah di 12 milioni 6 milioni morirono, ma non sanno chi. Interi villaggi, intere famiglie sono state sterminate al punto che nessuno neanche sa che sono esistite. Allora Yad Vashem, l'ultima sala, è questa immensa, impressionante biblioteca in cui c'è una fondazione del governo israeliano, di Yad Vashem, che passa il tempo a cercare tracce. E per ogni morto c'è una scheda che ci sia traccia del suo passaggio su questa eternità. Ai crocifissi del tempo di Gesù questo non è successo. Veramente Gesù rischia di essere il per sempre dimenticato, perché era troppo infamante la morte in croce, ci si vergognava di avere qualcuno che era morto in croce. Ecco l'ultima tentazione di Cristo, ecco l'agonia. Quindi, con buona pace per Mel Gibson, non è il dolore che ci salva, ma l'amore, questo ultimo gesto, questo ultimo sì che Gesù dà al Padre. E anche qui è un po' complesso, poi il mio tempo sta scadendo, non voglio approfondire, però non dobbiamo avere quest'idea di questo, che idea c'era purtroppo all'origine di tutta questa errata interpretazione. C'è un valdostano, mi spiace, Anselmo di Aosta, il suo famosissimo libro Cur Deus Homo. Anselmo nasce nel 1033, muore nel 1109, grandissimo teologo erudito, era nato nel mio paese, non so se notate. Anselmo divenne il primo arcivescovo di Canterbury, primate d'Inghilterra, monaco benedettino nel monastero di Lebec in Normandia, e grande teologo, e in un suo libro Cur Deus Homo cerca di motivare la morte di Gesù, ma lui la usa, come dire, categorie che a noi fanno un po' sorridere, ci stanno, grande rispetto, non è che siamo più furbi, categorie giuridiche. Dice: con il peccato originale l'uomo ha fatto un torto immenso a Dio, non per il torto ma per il destinatario. Dio è l'infinito, quindi il torto è infinito, e nessun uomo sarebbe riuscito a riparare questo torto. Vedete l'idea del diritto romano, ci voleva qualcuno che fosse nello stesso tempo uomo e Dio. Quindi in questo senso ecco che la morte in croce diventa riparazione. Avete già sentito questo termine? Capite che spingendo sulla tavoletta dell'acceleratore andiamo fuori strada, perché allora a quel punto è come se Dio avesse bisogno di una soddisfazione. Voi avete certi canti medievali gregoriani, ne cito uno, il Dies Irae. Dies Irae, Dies Illa, andatevelo a leggere, un po' spaventoso, cioè in cui c'è l'idea di questo Dio Padre assetato di sangue che vuole vendetta. Arriva Gesù e dice no, mi metto io, che va bene per un film americano, ma teologicamente non ci sta. Il carnefice della morte di Gesù è l'uomo, non è Dio Padre. Il carnefice è l'uomo, ma chi di voi padre sano di mente farebbe morire il proprio figlio? Sei scemo, e non lo facciamo noi, lo fa Dio, ma sei scemo due volte. Quindi attenzione su questo. Interessante, perché non abbiamo tempo di approfondire, Giovanni in particolare, ma anche gli evangelisti, parlano del fatto che Gesù si consegna. Pilato lo consegnò perché fosse crocifisso. All'uomo che non si consegna a Dio, è Dio che si consegna all'uomo. Quando vi ho detto in questa interpretazione molto hard, questo biblista traduce dicendo non basta, ma dice se n'è andato. È come se Dio per un attimo diventasse incredulo. È come se Gesù piombasse nel nulla. Attenzione, è una condizione in cui ci veniamo a trovare nella vita, o no? Sì, ne parlano i santi, non dobbiamo aver paura noi. Momenti di dubbi di fede profondi, capitemi, è non il dubbio dell'adolescente che dice Dio non esiste perché è pigro, ma ci sono dei momenti, ti muore un figlio, succede qualcosa di profondo, cioè, davvero ti viene a dire, ma Signore, ma io in chi ho creduto? È notte, tu credi ancora in Dio, ma chissà dov'è, se n'è andato. Gesù dice se n'è andato, se n'è andato. Gesù è davanti alla sua scelta drammaticamente da solo. Il cuore pulsante della passione è questo. E ripeto, non dico questo per denotare una debolezza, ma una grandezza, una misura enorme. Secondo tema di riflessione, in questa situazione tutti i discepoli falliscono. Falliscono. Pietro e gli altri dormono. Giuda tradisce. Gesù è davvero solo davanti al suo destino, e questo lo dico contro una visione eroica ed irreale del discepolato e della Chiesa. Io sono spaventato dal clima mondano che sta contagiando la Chiesa. Lo posso dire? Appena fatto un bel litigio su Facebook su questo. Io sono spaventato che venga anche usato con Papa Francesco, lo dico con molta serenità, è come una specie di clava arrivato al Vendicatore. Ma stiamo scherzando? Hai visto un po' troppi film? Sono spaventato. Questa idea irrealistica di una Chiesa perfetta, migliore. Ora a caso siamo sempre da parte dei migliori. Quindi tutti pronti a sbranarsi. Guardate che è una cosa che sta contagiando tutto il nostro mondo occidentale o italiano. La colpa è sempre degli altri. Poi ciccio. È come se Papa Francesco fosse la Chiesa. Non è da ridere che queste cose dicono quelli che dicono che sono del Concilio Vaticano II. Ma dai, il Papa è la Chiesa? Cioè siamo di nuovo tornati a cosa? Papa Francesco fa il Papa, giustamente, fa il cristiano, meno male. Ma siamo noi a cambiare. Allora io scrivo questo e dice: ah sì, perché il mio parroco non vuole. Ma ciccio, sto dicendo tu cambia. Minni è un modo per non dire minchia. Minni. Mio figlio l'ha capita. Se io devo cambiare. Mi piace moltissimo quello che ha detto Papa Benedetto, non va più di moda. Quello che diceva Papa Benedetto a Colonia alla prima giornata mondiale dei giovani, durante quella veglia di preghiera, andatelo a vedere, lo trovate su internet quel discorso, è da leggere in ginocchio quel discorso, in cui lui dice: alcuni sognano e vagheggiano una Chiesa perfetta, Papa Benedetto, senza peccati, senza colpe, e lui aggiunge: io mi sentirei a disagio in una Chiesa così, perché sono un peccatore. Attenzione, questo non vuol dire allora e vive i preti pedofili, attenzione. Ci è chiesta una coerenza, ci è chiesta una conversione, ma ci è chiesta anche una, come dire, una concretezza. Non ce l'ha fatto a Pietro. Noi invece dovremmo farcela. Quando qualcuno viene a dire: ma hai visto quel catechista? Dice, poi fai. Dico: e allora? Mi spiace, preghiamo per lui. Hai visto quel prete? Beh, qualcuno di voi lo avete conosciuto, mi è piaciuto molto questo, cioè non mi è piaciuto il gesto, ma il fatto che qualcuno di voi mi abbia scritto, questo prete che hanno arrestato per cocaina, qualcuno di voi lo conosce, l'aveva visto in Israele, quando eravamo giù noi, ed era rimasta turbata questa persona dicendo: ho visto questo prete collettato, però lo vedevi che era... Allora, ok, certo, un prete cocainomane, però ragazzi, ma se uno arriva lì, perché noi adesso facciamo i bei titoloni, gli scandali, ma qualcuno sta pregando per questa gente? Matteo lo conosce, in contatto con Don Marco, no? Don Sepia, il famoso. Cos'ha 8 anni quello? 8 anni di carcere. Cioè non gli dà. Si è beccato 8 anni di carcere. Tra l'altro non è stata confermata la prefettura, cioè non è stato confermato nulla, ma si è beccato 8 anni di carcere perché il clima era quello. Ma qualcuno prega per questa gente? Ripeto allora, quando io dico non vogliamo la chiesa dei perfetti, ma dei santi, e i santi non sono perfetti, sono dei peccatori perdonati e convertiti. Io ho paura di questa cosa qua. Ah, adesso vedrai, c'è un'attesa verso questo povero Papa che qualunque cosa farà. Sono delicate le situazioni, e ripeto, chi di voi mi segue su Facebook ha visto, mi sono veramente imbufalito. Io ho semplicemente postato un articolo di uno dei più grandi storici cardinali sul celibato. Poi, ma dovete leggere, li ho cancellati, le cose che mi hanno scritto. Ma non, cioè, alla fine non avevo, ma tu cosa ne pensi? Lì veramente ho cancellato, mi sono messo in chiesa. Io cosa ne penso sul celibato? Io ho conflitto di interessi, quindi un giorno forse ne parlerò. Un giorno forse ne parlerò, il mio punto di vista. Ma cerco di spiegarmi meglio. Sapete come siamo finiti? Che se a me, si chiama ideologia questo, se io ho interesse a una cosa, piego la verità in modo che mi dia ragione. Io difendo il celibato dei preti, esattamente perché sono un prete sposato e so che c'è un'incompatibilità. No, ma visto che mi farebbe più comodo, no, fammi capire. Allora, secondo me c'è questa oggettività ragionevole della fede, o no? O no? Poi va bene tutto, come vedete sono qui. Però c'è questa idea, e se questa cosa contagia la Chiesa, come sta contagiando, allora vi ho citato il discorso sul fallimento dei discepoli, uno non per dire allora va bene tutto, ma no, va bene, no, per carità, sono molto contento dell'accelerazione che sta dando Papa Francesco dopo quello che ha fatto Papa Benedetto, che è stato il primo a occuparsi della pedofilia, il primo, chi viene in Irlanda con me lo vedrà, cosa ha fatto Papa Benedetto all'Irlanda. Il primo, bene, però in che modo, con che stile, cioè facciamo i sanculotti, ci mettiamo a fare la rivoluzione, con tutto il rispetto per l'idea di tutti, facciamo i grillini, poi per carità, cioè quella è l'idea, non è quella l'idea, allora i discepoli faticano, quindi non spaventatevi se faticate. Non spaventatevi se faticate, non spaventatevi se dice orca miseria, ho piantato il grano e qui c'è la zizzania. Succede, tranquillo. No, strappiamo, no, Gesù lo dice, non strappare che fai casini, accorgitene, non dipingere di giallo la zizzania, dice così sembra grano, no, non farlo, tu riconosci, e noi facciamo così, non voi gli altri. Ancora una cosa. Il ruolo non è sufficiente, interessante, Giuda è un discepolo, è l'apostolo, è uno dei 12, ha un ruolo ma fa il contrario di quello che dovrebbe fare, anzi i gesti che fa dicono il contrario, bacia non è affetto e tradimento, indica non è testimonianza e tradimento, abbraccia, vedete? Noi possiamo fare, dare a messa tutte le domeniche, venire al sicomoro, fare tutte le devozioni e non essere discepoli. Quindi vegliate, dice Gesù, e pregate, dice Gesù. Il sommo sacerdote perde la sua funzione, non è più in grado di fare il suo ministero, perché anche lui tradisce il suo ruolo. Infine, chi è l'unico che resta? Il giovane. Il giovane, questo misterioso giovane di cui parla solo Marco. Matteo e Luca non lo riprendono, non sappiamo il perché, un giorno ci penserò, ma non ho ancora capito. Il giovane rimane. Sapete che il termine indicato per dire giovane, alcuni sostengono, tra cui Luciano Manicardi di Bose, che indicasse anche uno dei modi per indicare il catecumeno nelle prime comunità, colui che si prepara a ricevere battesimo. È un po' come se Marco volesse dire, se tu lettore, se tu Paolo, se tu Marco, se tu Giulia, se tu, anche il cane, vedi, se tu non arrivi fino a sperimentare la nudità necessaria, a scandalizzarti davanti alla passione di Cristo, devi arrivare lì, non aver paura. Questa è l'ultima prova che anche tu, discepolo, devi affrontare. E qui allora potremmo aprire una gigantesca parentesi, ma mi è scaduto il tempo, sulla nudità. Noi fuggiamo la nudità interiore, intendo dire, la fuggiamo quando sperimentiamo il nostro limite. Da me non me lo sarei mai aspettato, e finalmente un po' meno arrogante, mai avrei pensato di reagire così davanti a questa cosa, ci è rimasto proprio male. Oh, hai misurato il tuo limite? Bene, era necessario. Cioè, la nudità, dice Marco, è necessaria. Di più, l'unica cosa che abbiamo in mano è il lenzuolo prezioso, cioè la testimonianza di chi ci ha preceduto, la testimonianza del risorto. Posto, eh? Caterina dice:
ma
mi
hai fatto?
No, c'è scritto. Cosa fare? Io non so che ora sia.
Manca
10 alle 11. Ok, non so se qualcuno vuole un caffè. Vabbè. Comunque, io direi ci diamo un'ora di tempo. Va bene? Come vedete, la vostra preghiera. Ah no, allora ricordatevelo poi nel mio caso di beatificazione. Appena gli invocava il sole, usciva. No, non c'è proprio il sole, però. Devo perfezionare. Però credo. Per favore. Si può uscire. Allora io chiedo questo, lo dico per chi non è mai venuto, chiedo di fare un'ora di silenzio. Come si sente? Sì. Poi se non ce la fate proprio chiacchierate, ma non chiacchierate ad alta voce in mezzo che distraete gli altri. Cioè date la possibilità a chi vuole fare silenzio di farlo, va bene? Per fare cosa? Riprendetevi in brano, leggetevelo e poi se avete voglia fatevi due domande. Ho già sperimentato l'abbandono di Dio? La seconda è: quale nudità necessaria devo ancora decidermi ad accogliere? Un mio limite, un mio fallimento, un mio difetto, un mio limite fisico. Paolino non ci vede tanto. Quale? Finché non siamo lì. E per quelli un po' più raffinati spiritualmente, a volte il Signore chiede anche di. Cioè, io ogni volta che leggo il racconto di Papa di San Francesco. San Francesco! Sapete che San Francesco è l'unico santo della Chiesa Cattolica venerato dagli ortodossi? Lo sapevate? L'unico. Quelli prima dell'anno 1000, prima della scissione, sono venerati. Dopo no, sono cattolici. San Francesco è l'unico santo cattolico dopo il 1054 ad essere venerato. E sapete come lo chiamano gli ortodossi? Il somigliantissimo a Cristo, colui che assomiglia a Cristo. Ebbene, Francesco, poverello, che fa la sua regola, la porta al Papa, il Papa dice: ma te sei scemo? Ma che è che fa una roba così? E riscrive una regola edulcorata. Vabbè, è lui vivente, il capitolo delle storie, leggete, ma preparate. Al capitolo delle stuoie, ormai il francescanesimo è diventato delle stuoie perché hanno fatto il capitolo non nella casa generalizia sulla Nomentana, ma sono un po' polemico con le suorine che hanno i villoni da 5 milioni di euro sulla Nomentana, ma in assoluta povertà. Ebbene, mentre è lì e lui si rende conto che c'è una scissione in atto all'interno del suo ordine, dà le dimissioni, fa nominare frate Leone come frate generale e gli presta obbedienza. Francesco presta obbedienza a frate Leone, primo suo successore. Ok? La nudità? Un buon vecchio, eccezionale, santo, grandissimo, stimatissimo, dono di Dio, papa tedesco, che si è trovato a fare dall'insegnante si è trovato a fare il papa in uno dei momenti più drammatici della storia della Chiesa. A un certo punto dice: ah sì? Sapete cosa vi dico? Lascio. Come lasci? Sì? Ma non vale così. Certo che vale. E guardate i frutti. Bene, tutti applaudiamo Francesco, ad applaudire Gesù Cristo, lo dice Francesco, non io. Papa Francesco ha detto: non applaudite me, applaudite Gesù Cristo. E quando avete sentito, che bello, quando gli ho detto Francesco sei unico, ho fatto fermare la macchina, anche tu sei unico. Ok, eccetera, eccetera, eccetera.